Laser.
Troviamo a Siena, a casa del professor Roberto Fineschi, uno dei più attenti studiosi italiani di Karl Marx, ma potremmo trovarci a Londra, al cimitero di Highgate, sulla tomba del nostro filosofo, economista e rivoluzionario. Londra è una città importante per Marx perché è la città dove ha vissuto più a lungo e dove è morto. Si è rifugiato lì nel 1849, in fuga dopo i moti rivoluzionari che avevano infiammato l'Europa e che misero in fuga anche Richard Wagner, autore di Lohengrin che stiamo ascoltando in sottofondo, insieme all'anarchico Bakunin. Vicende che si intrecciano in un'Europa complessa. Marx dunque fugge a Londra, dove resterà fino alla fine della sua vita, nel 1883. Che cosa ha rappresentato Londra per Marx e quale Londra è la Londra di Marx?
È senz'altro un rapporto contraddittorio, con luci ed ombre, con aspetti belli e brutti. Non si possono ignorare i molti aspetti tragici di questa vita londinese, dove Marx vede morire ben 4 dei suoi figli, alcuni piccolissimi, l'ultima poco prima della sua morte, in cui per lunghissimi periodi vive in condizioni economiche miserevoli, inseguito dai creditori. Il mondo anglosassone mai lo accetterà fino alla fine, anche le sue opere escono prevalentemente in tedesco, anche il Capitale è tradotto in inglese dopo la morte di Marx, il mondo accademico, anche quello tedesco in verità, ma insomma quello inglese in particolare sostanzialmente lo ignora. D'altro canto è pur vero che Londra è la città in cui lui viene anche riconosciuto come uno dei leader internazionali del movimento operaio, una figura di sicuro riferimento intellettuale per questo movimento. È la città dove scrive il Capitale, l'opera monumentale per cui lui è passata alla storia del pensiero sostanzialmente. Solo a Londra lui poteva scrivere il Capitale, ecco. Perché praticamente Londra, quando Marx ci vive, è il punto più avanzato del capitalismo mondiale. È la città non solo delle grandi industrie, ma anche del capitale finanziario. Se noi pensiamo a quei tempi, lo sviluppo del capitalismo che abbiamo allora è embrionale, non ha un'estensione tale paragonabile a quella odierna. Paradossalmente il Capitale in questo senso è più attuale oggi di allora, il mondo è molto più capitalizzato oggi di come lo fosse allora. Però allora, senz'altro, Londra e l'Inghilterra in genere era all'avanguardia di questo mondo e quindi Marx lì è proprio nel cuore, ecco. E lì c'è la famosa biblioteca British Museum, dove lui ha tutta la letteratura che vuole, ha tutti i dati statistici aggiornati e quindi era possibile solo lì.
Marx era nato in Germania, a Treviri, città cattolica di origine romana, però era ebreo, discendente da una famiglia di rabbini, sebbene il padre si fosse convertito al protestantesimo per opportunità, per poter esercitare la professione di avvocato. Quanto conta questa identità ebraica?
È un tema chiaramente dibattuto. Se stiamo al mondo culturale, che possiamo desumere dai documenti che abbiamo, anche dai ricordi familiari, da quello che poi dopo Marx ha scritto, lui mai ha rivendicato un'identità ebraica. Anzi, nelle opere in cui menziona il mondo ebraico, si esprime in termini che per la nostra sensibilità, diciamo, post-olocausto, sarebbero difficili da accettare. Schmutzig Jüdisch è un'espressione che usa frequente, luridamente ebraico, nel senso di l'usuraio, molto attaccato al denaro, molto avaro. I luoghi comuni che esistevano, esistono ancora su alcuni aspetti della cultura ebraica, secondo lui, per come era conformata la società premoderna e poi ancora in quella moderna, gli ebrei hanno avuto una certa funzione sociale che poi ha fatto sì che potessero essere stigmatizzati come l'usuraio, eccetera, eccetera. Il superamento di certi rapporti sociali emanciperà gli ebrei come emanciperà i cristiani, come emanciperà la società nel suo complesso. Ecco, semmai il discorso della religione è vero nel senso opposto, perché per gran parte di quell'ambiente culturale in cui Marx si forma, che frequenta Berlino, è tutto un ambiente molto molto antireligioso. È tutta una cultura che vede nella lotta contro la religione anche uno strumento politico, perché la religione, da una parte, è interpretata come una concezione del mondo antico, che tra l'altro legittima le istituzioni politiche di questo mondo che loro vogliono superare.
Quindi siamo arrivati a parlare degli anni della formazione mm-hmm. di Marx all'università, anni che si svolgono in due diverse università, quella di Bonn e quella di Berlino, anche se poi Marx finirà col laurearsi all'università di Jena, mm-hmm. dove ci si laureava più facilmente. Cosa accade in quegli anni? L'incontro con i grandi filosofi, in particolare direi con Hegel.
Sì, sicuramente questi anni sono fondamentali per la sua formazione, e anche l'immagine che abbiamo di lui dalle testimonianze dei suoi contemporanei di questo tempo ci danno un po' l'idea del personaggio. A tutti appare come un genio, come una persona sfolgorante, un'intelligenza prontissima, e questa intelligenza vivissima entra prima rivolta alla giurisprudenza come richiesto dal padre, si rivolge invece rapidamente alla filosofia, entra in questi circoli hegeliani dove conosce varie figure della cosiddetta sinistra hegeliana, e in particolare stringe amicizia con Bruno Bauer, che è la figura probabilmente più rappresentativa di questa cerchia. L'altro personaggio sicuramente influente, almeno insomma nel prosieguo della sua formazione intellettuale, è Feuerbach. Quindi, essendo una persona molto intelligente, assimila molto rapidamente queste idee e interviene, cioè lui stesso le modifica, le amplia, assume nuove posizioni alternative in tempi rapidissimi, e quindi ha una maturazione incredibile.
Marx e uomini illuminati di cultura come il padre guardavano alla Francia come al luogo in cui le cose potevano accadere, perché c'era comunque stata una rivoluzione. Marx si trasferisce a Parigi nel novembre del 43. Che cosa poteva rappresentare Parigi per un intellettuale come Marx nel 1843?
Senz'altro un mondo molto più libero di quello che poteva trovare in Germania. E in questo periodo un obiettivo politico della Germania sono le libertà borghesi elementari, come libertà di stampa, libertà di espressione, di associazione, eccetera, eccetera. E in Francia, pur con i limiti che già esistevano, la situazione sociale era senz'altro più avanzata, che già dopo la rivoluzione del 30 alcune aperture in senso borghese già erano state fatte. La prospettiva, dopo la chiusura appunto della Rheinische Zeitung, è di continuare il lavoro di giornalista, con questa idea appunto degli annali franco-tedeschi insieme a Ruge. Proprio il titolo Annali franco-tedeschi aveva nella sua mente l'idea di coniugare la sapienza tedesca, diciamo, e la pratica francese. In realtà il progetto si arenerà ben presto, da una parte perché nessun francese vuole partecipare di fatto, perché poi Marx e Ruge prenderanno strade diverse, non troveranno obiettivi comuni.
Parigi è anche la città dove Marx e Engels si stringono d'amicizia.
Marx si fida molto di Engels, lo considera uno dei pochi interlocutori con cui lui intellettualmente può confrontarsi, e lo farà per tutta la vita. È un rapporto, diciamo, inizialmente alla pari, tra virgolette, per quanto Engels definisse se stesso il secondo violino, insomma, e considerasse l'amico Marx sicuramente più bravo, al punto da fare da mecenate, insomma, al punto di mantenerlo per tutta la vita per consentirgli di portare avanti le sue ricerche. Però non possiamo scordare che molte delle opere di quegli anni sono scritte a quattro mani, insomma, stesso manifesto, anche la Sacra Famiglia, la cosiddetta ideologia tedesca, di nuovo, sono anche passi fondamentali nello sviluppo intellettuale di Marx, in cui Engels è protagonista alla pari. Engels, tra l'altro, rappresentava, essendo appunto figlio di una famiglia di industriali, avendo questa industria a Manchester, per Marx era anche un'esperienza viva del capitalismo, perché poteva dare dati, presentare per esperienza vissuta quello che Marx studiava, quindi anche in questo senso era un utile supporto. Difficile immaginare una devozione superiore a quella sua, perché veramente accetterà qualunque cosa da Marx. Marx busserà a casa ogni giorno, praticamente.
Persino di accollarsi la paternità del figlio che Marx ebbe con la cameriera, la governante di casa.
Sì, non esistono documenti certi, ma si può probabilmente ipotizzare che Marx fosse il vero padre e Engels, di nuovo, riconosce il figlio.
Thank you.
1848, questo è un anno cruciale per Marx perché esce il manifesto del Partito Comunista ed è un anno cruciale per tutta l'Europa perché è l'anno delle grandi rivoluzioni.
Il 48 rappresenta nella storia europea una svolta perché così tante componenti della società vengono a maturare insieme che è anche difficile inquadrarlo correttamente. Da una parte ci sono i movimenti di unità nazionale, in Germania, in Italia, da una parte ci sono le rivendicazioni della borghesia che sempre più si vuole emancipare, quindi il movimento nazionale e il movimento borghese vanno abbastanza di pari passo, però c'è il terzo incomodo perché la maturazione della società ha portato questo nuovo protagonista che è il proletariato, non in tutti i paesi nella stessa misura, in alcuni paesi non c'è proprio, però questo terzo protagonista riesce a elaborare già una certa coscienza di se stesso al punto che grazie anche a personalità di spicco come Marx ed Engels questo movimento, il proletariato, riesce a maturare un'organizzazione politica che è la Lega dei Comunisti, che riesce a darsi un manifesto, un programma che viene scritto niente meno che da Marx e da Engels. E questo manifesto, vabbè, oltre a essere uno dei libri più letti e più famosi, però esprime già nella parte introduttiva in cui Marx ed Engels delineano la struttura della società, una filosofia della storia, per quanto in maniera molto sintetica, già una consapevolezza di molte idee che poi nel Capitale avranno più consistenza, che è sorprendente. L'idea che la lotta di classe è il motore della dinamica storica qui è già ben presente. Molte delle categorie che individua nella parte finale, i veri socialisti, il socialismo piccolo borghese, individuano abbastanza bene le diverse tipologie di socialismo e di comunismo che ci sono state dopo, con delle proposte tattiche che poi saranno frustrate dalla storia, perché per esempio per la Germania Marx sperava che il movimento borghese si alleasse con il proletariato contro lo Stato prussiano e invece poi le proprie esperienze della rivoluzione del 48 e del 49 gli farà commentare che la borghesia tedesca ha già troppa paura del proletariato.
Il 1871 è l'anno della Comune di Parigi, è anche l'anno in cui Marx diventa famoso, davvero famoso, perché lui che fu giornalista per tutta la vita da intervistatore diventa l'intervistato. E questo è interessante perché lui vive il nascere del potere mediatico, lo vive in tutti i suoi aspetti, lo vive da giornalista e lo vive da personaggio. Cosa significava essere giornalista all'epoca di Marx?
Partendo dalla Comune, dalla prima parte della sua domanda, il risultato della Comune coincide tra l'altro con la formazione dello Stato tedesco. La Germania diventa una nazione sotto la bandiera della Prussia. Che questo sicuramente non piaceva molto a Marx, però vede nelle conseguenze la caduta di Napoleone III, vede nell'insorgere della città di Parigi, nella formazione di questa forma di governo della Comune, non solo una reazione ma un esempio felice di tentativo da parte delle forze proletarie in gran parte di autogestirsi, e quindi commenterà proprio questo episodio storico come un esempio da tenere presente il tipo di organizzazione di una futura società. Certo, poi l'episodio, ahimè, viene stroncato nel sangue da parte della reazione del governo francese che porta a massacri di migliaia di persone. E dunque l'attività di giornalista di Marx senz'altro era intesa, soprattutto nel prima del 48, in chiave di agitazione, insomma di diretta adesione all'attività politica. Nel mondo anglosassone è probabilmente diverso, perché lì giornalista è una professione, quindi tra l'altro lui scrive in maniera anonima e scrive di questioni di vario tipo, dalla politica economica alle questioni militari. Qui lui scrive anche per guadagnare, cioè senz'altro un atteggiamento più critico, molto meno da tribuno.
Marx e Bakunin, il padre del comunismo e il padre dell'anarchia, furono rivali per tutta la vita. Ripercorrere la loro storia è un po' ripercorrere la storia dell'Internazionale dal 1864, anno di nascita, fino al 1872, anno del congresso dell'AIA, che poi sancì non proprio la sua dissoluzione, ma insomma lo spostamento a New York e di fatto la sua conclusione. Ecco, rivediamo un po' il rapporto fra questi due grandi.
Lo spostamento negli Stati Uniti fu proprio un'idea di Marx, in modo da sottrarre l'Internazionale, a cui lui deve dedicarsi meno, dall'influenza di Bakunin. La questione era che le prospettive strategiche e filosofiche erano probabilmente inconciliabili tra questi due pensatori. Marx sicuramente, in forza della sua teoria, insomma, della storia, della lotta di classe, classe, dell'organizzazione della classe, che secondo lui era la classe emancipatrice, cioè il proletariato, aveva un'idea senz'altro più organizzata, diciamo, della classe. Secondo lui ci debbono essere dei raccordi nell'organizzazione del movimento, e soprattutto il movimento deve avere una tattica, una strategia indirizzata alla trasformazione dei rapporti di produzione. Il confronto con Bakunin è quasi sempre tra la tendenza di Marx a organizzare e la sua tendenza invece all'autonomia delle singole organizzazioni nazionali o locali, che, diciamo, mirano, semplificando molto, alla distruzione delle strutture di potere, cioè vedono nelle strutture di potere il problema. Marx non vede in generale nelle strutture di potere il problema, vede nell'appartenere a una classe o a un'altra le strutture di potere il problema, e quindi la classe operaia può e deve far forza di queste strutture togliendole alla borghesia per emanciparsi.
Bisogna fare un passo indietro, andare al 1867, l'anno in cui esce il primo libro del Capitale. Marx per tutta la vita ebbe una grande difficoltà nel dare alle stampe quello che scriveva, perché si doveva sempre ridocumentare, c'era sempre un libro che non aveva letto. Attali la spiega un po' quasi in termini di teoria dell'alienazione, cioè non riusciva a separarsi dal prodotto.
Come dicevo, il Capitale è il Lebenswerk, cioè l'opera di tutta la vita di Marx. Quello che esce nel 67 è la prima edizione tedesca del primo libro, ed è il coronamento di una serie di studi che iniziano a Parigi nel 44, che però nel 57 iniziano ad avere già una prima forma più definita. Lui scrive un grande manoscritto, i Grundrisse, sono noti con questo titolo, che per la prima volta contengono più o meno tutto in una forma un po' abbozzata. Inizia a scrivere La Bella, nel 59 esce un primo pezzettino che si intitola Per la critica dell'economia politica, e dice a breve la continuazione. Dal 61 al 63 scrive di nuovo più o meno tutto, con una grande parte storica, le famose teorie sul plusvalore, e dice oh, finalmente ho capito, adesso posso scrivere veramente. E inizia un terzo grande manoscritto nel 63-65 in cui riscrive tutto per la terza volta, ma sono manoscritti di migliaia di pagine, migliaia e migliaia, cioè nella nuova edizione critica sono 15 volumi. Dopo questo manoscritto 63-65 finalmente riesce a scrivere il primo libro effettivamente, non subito, prima c'è una versione intermedia, poi esce, ed è subito straordinariamente difficile. E sia Engels che Kugelmann, una persona con cui era in corrispondenza, gli dicono ma guarda, soprattutto all'inizio non ci si capisce niente. E allora lui inizia a riscrivere questa prima parte. Insomma, fatto sta che Marx vivo usciranno due edizioni tedesche del primo libro e un'edizione francese, che è l'ultima che scrive lui. Quindi lui non pubblica il secondo libro, non pubblica il terzo libro. Dopo, negli anni successivi, scrive una decina di manoscritti per il secondo libro, un gruppetto di manoscritti per il terzo, senza però riuscire a trovare una forma che lo soddisfi. Engels è importante perché praticamente il lascito di questi manoscritti è andato a lui, e da alcune lettere che lui scrive subito dopo aver visto questi manoscritti sembra che non avesse le idee chiarissime su cosa c'era scritto dentro. Quindi lui stesso si mette a studiare questi manoscritti. Marx aveva una calligrafia terribile, non si riusciva a leggere, quindi ci mette un paio d'anni per il secondo libro, che esce nell'85, e addirittura per il terzo libro di più, esce nel 94. Su questo sono nati infiniti dibattiti. Quanto è Marx, quanto è Engels, in che misura Engels ha tradito o no le prospettive, le idee dell'autore. Oggi, finalmente, grazie alla nuova edizione storico-critica, stanno pubblicando tutti i manoscritti originali. Quello che è già consolidato e evidente è che il secondo e il terzo libro non erano conclusi.
Nel 1883, quando Marx muore, che mondo lascia?
Dunque, lascia un mondo sicuramente in trasformazione. Probabilmente anche uno dei motivi per cui non finisce il Capitale è questo, che lui vede che il capitalismo si sta sviluppando, si sta estendendo, sta acquistando una dimensione finanziaria sempre più spiccata, e che lui deve considerarlo anche nella sua teoria. È un mondo in cui nuove tendenze culturali si affermano in direzioni contrapposte, almeno apparentemente, da una parte il positivismo, dall'altra l'irrazionalismo. In Germania lui cosa lascia? Lascia un paese in fortissima espansione industriale, in cui succede quello che a lui non piace, nel senso che Bismarck, il personaggio leader di questo paese, riesce ad egemonizzare il proletariato nel suo disegno, tra l'altro instaurando una politica sociale abbastanza avanzata per il tempo, che non esisteva in altri paesi, egemonizza il proletariato in funzione antiborghese, e quindi la Germania unita si delinea come grande potenza internazionale, però in una prospettiva cesarista, come si usa dire, cioè in cui anche le riforme progressiste che arrivano, arrivano dall'alto. Il vecchio mondo è riuscito a trapiantarsi nel nuovo, a mantenere posizione di leadership, egemonizzando le classi popolari. Cosa che era successa, per esempio, con Napoleone III, che aveva un grande supporto popolare nei contadini. E un'altra novità è che esistono altre nazioni, l'Italia, che prima non c'era. E in questo senso l'Italia rappresenta un caso strano, perché è un paese, anche lì, in cui il cesarismo ha la meglio, in cui classi ancora più aristocratiche che in Germania, perché in Germania quantomeno lo sviluppo industriale avviene, in Italia bisognerà aspettare l'inizio del 1900. Un paese fortemente conservatore. L'Inghilterra, in cui la sua teoria non attecchisce, anche i movimenti, la socialdemocrazia inglese, il Labour Party, mai abbraccerà né completamente né in larga parte la sua idea, avrà sempre un atteggiamento riformista inquadrato nell'ottica del mondo borghese, non mirerà a una trasformazione. E anche lo sviluppo del movimento operaio francese avrà sempre una presenza delle idee di Proudhon, pensatore che Marx critica molto. C'è la Russia, è extra reazionaria, con un zarismo molto rigido, dove attecchisce l'idea di Marx? Diciamo, la socialdemocrazia tedesca se ne fa in qualche modo portavoce, o quantomeno rivendica il lascito marxiano. Engels direttamente appoggerà, personaggi come Kautsky, come Bernstein, dicono che loro sono i continuatori di Marx. E poi in Russia, la tendenza leninista, che in aperta polemica contro l'atteggiamento socialdemocratico, anche lì loro si rivendicheranno realizzatori del pensiero di Marx. Però è un mondo che va verso un capitalismo più sviluppato, più aggressivo, che poi esploderà nella conflagrazione della Prima Guerra Mondiale.
Mario Pancera è l'autore di un libro che si intitola Le donne di Marx ed è stato pubblicato da Rubbettino nel 2007. Quanto è importante nella vita di Marx questo universo femminile che lei ha esplorato?
Penso che sia quasi fondamentale. Sia la madre, sia la moglie, sia le tre figlie, sia la donna di servizio governante da cui pare che abbia avuto un figlio, sono state per lui un grosso sostegno. Con la mamma non aveva un rapporto facile, perché lui, quando si è sposato, aveva sempre bisogno di soldi, non sapeva dove andarli a prendere. O glieli prestava il suo amico Engels, anzi Engels glieli regalava, oppure glieli dava la madre. Questo era un momento di conflitto, evidentemente. Con la moglie invece l'unione è stata felicissima. La stessa moglie, Jenny von Westphalen, che era una baronessa un po' più vecchia di lui, la moglie addirittura scrive ad un amico un giorno: Marx non ha mai perduto la certezza del futuro, anzi nemmeno l'umore più sereno nei momenti più terribili, scriveva, ed era soddisfatto quando mi vedeva allegra con intorno i nostri cari bambini che mi accarezzavano.
Però non c'è dubbio che la vita familiare di Marx sia stata percorsa dalla tragedia, per i tanti figli morti piccoli e anche per la morte tragica delle tre figlie, una morta di cancro a 38 anni, questa è Jenny, mentre Laura ed Eleanor sono morte suicide.
Suicide, sì, effettivamente ha avuto una vita difficile lui, probabilmente più difficile le figlie, non c'è dubbio che vivevano in miseria, che lui si dava da fare soltanto pensando al suo lavoro. Per esempio, parlo sempre della moglie, che ricorda in una lettera per un amico la morte di una figlia, perché in tutto ne ha avute sette. È morta nel 1852, aveva un anno. Questa bambina qui è morta di stenti. Quando morì, dice la mamma, lasciamo il suo corpicino a giacere nella piccola stanza sul retro. Avevano due stanze dove vivevano in otto, bisogna tenere presente questo. Tutti noi ci riunimmo in quella sul davanti, dice Jenny, e quando scese la notte ci stendemmo sul pavimento con i tre bambini vivi accanto a noi. Questo dà un'idea della miseria in cui vivevano queste persone.
E forse perché vivevano in otto in due stanze, accadde che anche la cameriera, la governante di casa, si trovasse incinta di Karl Marx.
Beh, è abbastanza probabile, avevano tutti la stessa età. Lei era la governante, Elena Demuth, era più giovane della moglie, si può immaginare. Penso che la governante, come diceva anche Engels, fosse una donna molto in gamba, al punto che anche lei, come gli appartenenti alla famiglia Marx, andava al Monte dei Pegni a impegnare la sua roba per poter sopravvivere tutti. C'è una confessione proprio di quell'anno lì in cui è morta la bambina, una confessione di Marx, a Engels, che dice: da una decina di giorni sostengo la famiglia a pane e patate, e mi domando se anche oggi me li potrò procurare. Una famiglia che resiste in questo senso deve avere una fede, deve avere un credo in qualche cosa che è superiore a qualsiasi altra forza.
I moralisti scuoteranno la testa, ma non v'è dubbio che Marx seppe creare intorno a sé un'intensa rete affettiva. Fu un grande lettore, tra i narratori del suo tempo predilesse Charles Dickens e Victor Hugo. Amò Goethe, Eschilo, Dante e soprattutto Shakespeare, che, racconta la figlia Eleanor, era la Bibbia in casa nostra. Amò le arti, la musica, il buon vino francese e la birra tedesca, i picnic a Hampstead con i figli, ma anche le scorribande nella dolce vita parigina. Lasciamo a Karl Marx l'ultima parola in una lettera alla moglie del 1856.
Amata del mio cuore, ti scrivo ancora una volta perché mi turba sempre avere un dialogo con te nella mia testa, senza che tu ne sappia nulla e non ne ascolti ogni dettaglio e non sia in condizione di rispondermi. Il mio amore per te è ciò che mi fa di nuovo uomo. L'amore non quello per l'essere di Feuerbach, non quello per il proletariato, ma l'amore per l'essere amato e in particolare per te, rifà di me un uomo.